anime realmente gentili, non è possibile essere senza un continuo e severo lavoro di scavo interiore, senza una ricerca incessante di equilibrio tra le diverse e contrastanti pulsioni che si fronteggiano negli angoli più remoti o profondi del proprio io. Anime gentili non si è per nascita o per natura, anche quando sussista una particolare propensione naturale ad esserlo. Anime gentili si può essere o si può diventare solo e mai in modo compiuto e definitivo attraverso un reiterato tentativo psicologico e morale di costruire o rinvigorire uno spirito di gentilezza nei limiti delle proprie capacità intellettive e delle proprie qualità volitive, anch'esse suscettibili di espandersi oppure di contrarsi significativamente nel tempo. La gentilezza, dunque, non è qualcosa di scontato, mentre scontata e tipico luogo comune è invece la pretesa che si possa essere gentili solo volendolo in qualunque momento o situazione della propria vita, a prescindere dalla propria formazione spirituale e in particolare da un esercizio non occasionale, non improvvisato di volontà, ma costitutivo della propria struttura psichica e radicato nella propria forma mentis, nella propria mentalità o acquisizione o processo di acquisizione culturale. Ma cosa si intende? Cosa si deve intendere per gentilezza? Già, perché lo stesso significato di questo termine non è scontato, non è ovvio. Basta forse sorridere? Basta essere accomodanti, concilianti, sempre pronti a compiere gesti apparentemente ineccepibili di cortesia, di galanteria, nell'esibita osservanza di norme tradizionalmente riconoscibili di galateo? Basta questo per essere gentili? E d'altra parte, per poter essere gentili è necessario rinunciare a prioristicamente ad esprimere anche giusti e severi giudizi su fatti, circostanze, comportamenti, oppure inibire sempre e incondizionatamente determinati moti o espressioni di collera, di sdegno, di aperta o accesa critica, talvolta a manifestazioni inequivocabili di falsità, prepotenza, arroganza, sopraffazione, di aggressività incontrollata o di lampante e indiscutibile immoralità? Basta questo per essere gentili? È vera gentilezza quella che abbia a che fare con condotte di vita superficiali, talvolta manipolative, dove la cortesia esibita sia in realtà finalizzata al perseguimento di secondi fini, come per esempio carpire la simpatia o la stima altrui, o fare di tutto per apparire gradevoli, disponibili, apprezzabili all'interno di un gruppo, di un'associazione, di una famiglia, di una comunità di qualsiasi genere d'entità, ha sicuramente a che fare con la gentilezza, con la sensibilità d'animo, quel modo di fare ironico, scanzonato, ammiccante, di cui venga facendosi sfoggio in qualunque situazione della quotidianità, oppure quell'atteggiamento compunto e sofferente, particolarmente ostentato in occasione di eventi drammatici o luttuosi, quell'accentuata omelliflua e persino invadente attenzione verso individui e situazioni da cui si cerchi di ottenere vantaggi personali e di cui si tenti di sfruttare determinati aspetti caratteriali o determinate dinamiche in atto, questo avrebbe sicuramente a che fare con la gentilezza. È indicativo di reale gentilezza, quell'apparente gentilezza, che in realtà sia deliberatamente e astutamente finalizzata ad ottenere ciò che si vuole, a perseguire inconfessati e non leciti obiettivi personali, ad accrescere spesso a dismisura il proprio potere psicologico sugli altri. Il gentile interesse per le emozioni altrui scaturirà da un genuino e disinteressato interesse spirituale per i bisogni, per le sofferenze, per le necessità altrui, oppure da un presunto ingannevole interesse consistente nel tentativo di scoprire in che modo quei bisogni, quelle sofferenze, quelle necessità possano essere meglio sfruttate, sfruttati per trarne più o meno subdolamente un tornaconto o benefici, un tornaconto o benefici altrimenti non perseguibili né almeno potenzialmente raggiungibili? È gentile lo studente universitario che, anche senza fare da portaborse a questo o a quell'accademico, e pur talvolta esprimendo formale ed educato dissenso dialettico rispetto a determinate sue posizioni, rispetto a determinate posizioni di pensiero di tale accademico, in realtà non osa minimamente contrastarne o metterne in discussione i fondamentali capisaldi logico-metodologici e i criteri etici di giudizio, al fine di ottenerne un solido aiuto per il conseguimento di una cattedra e di una carriera prestigiosa, questa sarebbe gentilezza? E e gentile più in generale, colui o colei che non perda occasione per esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per qualcuno, salvo poi rivoltarsi furiosamente contro questo qualcuno, ove sia ritenuto responsabile del naufragio di determinate aspettative e di ben calcolati interessi? È gentile la collaboratrice domestica, italiana o europea, che per lungo tempo abbia mostrato intensa e spontanea dedizione per questa o quella famiglia da assistere, puntando tuttavia in modo preminente a infrangerne l'unità sentimentale, morale, a infrangere l'unità sentimentale, morale, spirituale del nucleo familiare, sempre allo scopo di trarne profitto? Questa è gentilezza. Si potrebbe semplificare a lungo, naturalmente, per dimostrare come sia arduo, difficile stabilire di primo acchito quali siano le forme di una vera gentilezza e quelle di una gentilezza falsa, inautentica, strumentale, ipocrita. Chi negherebbe che Gesù sia stato lo spirito più gentile di tutti i tempi? Qualcuno ci sarebbe sempre, perché non manca mai qualcuno che vuole fare l'originale, ma oggettivamente chi potrebbe negarlo? E tuttavia non accadde anche che Gesù apparisse talvolta impaziente, collerico, aggressivo, sì, violento. Si pensi al suo non sempre lineare rapporto con i discepoli. Si pensi al vivace, tagliente e movimentato confronto con i dotti del suo tempo, con farisei, sadducei. All'uso della frusta verso i mercanti del tempo, o più in generale verso tutti i sepolcri imbiancati di tutte le categorie socioculturali. Gesù sorride, ma ammonisce. Gesù insegna, ma turba o sconvolge le coscienze. Gesù guarisce, ma destabilizza profondamente l'atteggiamento psicologico di chiunque verso l'esistenza. Gesù salva, ma minaccia coloro che non avessero cercato di essere fedeli alla parola di Dio. Minaccia un destino non certamente desiderabile. Ma Gesù fu un'anima, fu uno spirito realmente profondamente gentile, proprio per la capacità di mettere insieme la carezza e la frusta, la pazienza e la collera, l'amore più sconfinato e il più intransigente spirito di verità e giustizia. Eppure Gesù non si definisce gentile, non solo per motivi teologici. in quanto gentili alla sua epoca erano i non appartenenti al popolo di Israele, ma soprattutto per non ingenerare equivoci sul piano morale e spirituale, essendo la gentilezza sinonimo di buona educazione, di buone maniere, di un modo cortese di agire che non venga scalfito neppure nelle circostanze oggettivamente più critiche e cariche di tensione. Gesù si definisce invece in un altro modo, mite e umile di cuore. E qui bisognerebbe spiegare, cosa che peraltro ho cercato di fare in altre sedi, in che cosa consista la mitezza e l'umiltà di cuore. Basti qui dire che questi termini non hanno nulla a che fare con la stupidità, la dabbenaggine, la sprovvedutezza, la pigra bonomia caratteriale di certi individui, che sa piuttosto di passività, di qualunquismo, di indifferenza morale. Gesù è uno spirito gentile, è uno spirito gentile nei limiti di una forte esigenza di verità, non a prescindere da essa. Di verità, non di verità formale, ma di verità sostanziale, di verità spirituale. È uno spirito gentile nei limiti di un amore non sentimentale, non buonista, non mellifluo, non politicamente corretto, ma ambiguo, non, scusate, non ambiguo, ma radicato in un fortissimo e imprescindibile spirito di giustizia. Ecco, molti uomini, molte donne gentili di questo tempo non sapranno essere realmente cristiani, anche ove si professassero tali, semplicemente perché non si saranno sforzati, non si saranno sforzati abbastanza di essere miti e umili di cuore nell'accezione evangelica del termine.